Domenica prossima noi festeggiamo l'ascensione del Signore al cielo. Vi ricordo i testi. La prima lettura, come sempre, è tratta dagli Atti degli Apostoli, nel capitolo primo, dal versetto 1 al versetto 11. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Efesini, nel capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 13, quest'anno. E il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 47. Noi questa sera avremo a che fare con il salmo 58, proseguendo nel nostro cammino. E quindi il brano evangelico, che è tratto dal Vangelo secondo Marco, che è il Vangelo che stiamo leggendo quest'anno nel tempo ordinario. Vangelo secondo Marco sono gli ultimissimi versetti, quelli della cosiddetta aggiunta o appendice, nel capitolo 16, dal versetto 15 al versetto 20. Noi anche quest'anno, sembra quasi per incanto, siamo giunti alla festa solennissima della ascensione al cielo del Signore, festa che venne celebrata nella chiesa di Antiochia fin dall'inizio del secolo IV, nel 40° giorno di quel periodo di 50 giorni che fin dal secolo II costituisce nelle chiese il quadro cronologico, il quadro liturgico della celebrazione pasquale, che non è la celebrazione di un giorno, di una settimana, è esattamente di una cinquantina di giorni, dalla domenica di resurrezione alla domenica di Pentecoste. Ebbene, il 40° giorno all'interno di questo percorso pentecostale. L'ascensione di per sé cade nel giovedì della sesta settimana di Pasqua, che è stato ieri, ma viene spostata, come sappiamo da diversi anni, nella nostra Chiesa italiana, alla domenica successiva per una contingente opportunità di ordine civile, di ordine pastorale insieme. È innegabile comunque che la festa dell'Ascensione ci invita a contemplare in tutta la sua pienezza il mistero di Cristo, nostro Salvatore, che è intronizzato alla destra del Padre come Signore dell'universo. E questa sua signoria riguarda tutte le creature e si impone per tutti i tempi della storia umana, che è governata dalla vittoriosa sapienza di Dio. Più precisamente intendo dire che la festa dell'Ascensione è una ricorrenza feriale per questo 40° giorno, il giovedì della settimana sesta, una ricorrenza feriale. I tempi della creazione sono stati redenti nella loro ferialità. Infatti è la creazione intera che è stata redenta dal Signore Gesù, resuscitato da morte, salito al cielo con il suo vero corpo. È la carne della nostra terra che è stata così riconciliata e restaurata. Perciò tutti i figli di questa terra esultano e sospirano mentre vanno sperimentando la benedizione dello Spirito Santo che è stato promesso ai discepoli per quando il Figlio sarebbe ritornato al Padre, così afferma Gesù nel corso di quei discorsi rivolti ai discepoli dell'ultima cena che stiamo ancora leggendo nel corso di queste ultime settimane. E questo è oggi il nostro giorno. Ed ora leggiamo nel libro degli Atti i primi 11 versetti, capitolo primo da 1 a 11. Caterina, puoi leggere. Ah no, se non puoi.
No, ve lo metto in piazza. 1.11. Nel mio primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni ha battezzato con acqua. Voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Così, venutisi a trovare insieme, gli domandarono: Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e disse: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo.
Buono, grazie. Leggiamo subito il brano evangelico nel Vangelo secondo Marco, gli ultimissimi versetti del capitolo 16, da 15 a 20. Leggiamo dal versetto 14, in realtà l'appendice va dal versetto 9 al versetto 20, ne riparleremo tra non molto. Leggiamo dal versetto 14 al versetto 20. Chi è poi leggere?
Alla fine apparve agli undici mentre stavano a mezzo e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 58. E proseguiamo nella lettura in questa raccolta di salmi che ci ha messi dal Salmo 50, dal Salmo 51 in maniera più precisa e più diretta, ci ha messi alla scuola di Davide. È tutto alla ricerca di quella coerenza nella nostra conversione alla vita che appunto in compagnia di Davide alla scuola di un testimone che nella storia della salvezza svolge certamente un ruolo di riferimento insostituibile, perché questa nostra conversione alla vita avvenga senza ambiguità. E quindi i salmi che stiamo man mano leggendo, e ne avremo fino al Salmo 70, come già sappiamo. Fatto sta che abbiamo lasciato alle nostre spalle il Salmo 57 e il Salmo e i salmi che precedono, è naturale. Fatto sta che ci siamo resi conto che Davide vede la luce. Ricordate che proprio con questo appello alla luce si concludeva il Salmo 56, se voi date una sbirciatina in quella direzione, l'ultimo versetto del Salmo 56, versetto 14, mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi. O Dio, così, nella luce dei viventi. E Davide vede la luce quando è in grado di orientare tutto il suo vissuto nella gratitudine, quello che afferma nel versetto immediatamente precedente di quel medesimo salmo, il versetto 13: su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie. Tutto il vissuto di Davide è così strutturato nella gratitudine, e così Davide afferma che è in grado di vedere la luce. Per lui è una vera e propria risalita dagli inferi, ne parlavamo a suo tempo, tenendo conto anche dei richiami che emergono qua e là nelle intestazioni a episodi di quella narrazione che leggiamo negli ultimi capitoli del primo libro di Samuele, con un affaccio poi anche sul secondo libro di Samuele. Davide ha le prese con le vicissitudini inevitabili dal momento che è stato condannato a morte, costretto a fuggire, a cercare dei ripari, a cercare dei rimedi, a cercare delle soluzioni in maniera piuttosto rocambolesca, e soprattutto oltre alle difficoltà di ordine pratico, di ordine logistico, di ordine empirico, difficoltà di ordine interiori, per cui a suo tempo abbiamo avuto modo di constatare che Davide veramente sprofonda in una situazione che ha le caratteristiche di una esperienza suprema di contraddizione, le caratteristiche di quella che potrebbe essere per l'appunto una caduta irreparabile nell'abisso di un inferno di perdizione, ed ecco Davide risalito di là. Ricordate quell'episodio di cui parla l'antico racconto e che viene citato nell'intestazione del Salmo 56. Davide che è coinvolto niente meno che in un impegno servizio presso il re Filisteo, il re di Gat. Beh, ne parlavamo a suo tempo. Ebbene, la risalita dagli inferi per vedere la luce. E quindi, a partire da quella battuta conclusiva, da quell'appello alla luce, alla fine del Salmo 56, il Salmo che leggevamo la settimana scorsa, 57, che ci ha aiutato ad accompagnare Davide nella uscita da quella che l'intestazione del Salmo 57 chiama la caverna, l'uscita dalla caverna, e ci siamo resi conto del fatto che Per davvero il Salmo 57 ci ha aiutato a cogliere il valore di quell'ora che lo stesso Davide definisce come il tempo del risveglio, per un giorno nuovo. Ricordate il ritornello nel versetto 6, poi nel versetto 12: innalzati sopra il cielo, Dio. È un'allusione inconfondibile al sorgere del sole, per un giorno nuovo, che non è soltanto un altro giorno che si aggiunge ai precedenti o in anticipo di quelli che verranno, ma è il giorno nuovo, perché non è più tempo di vendetta. Davide esce dalla caverna dove si è trovato nella condizione che i suoi compagni considerano espressione di una favorevole provvidenza voluta da Dio stesso, potrebbe colpire Saul, e non l'ha fatto. Non è più il tempo di vendetta, è il tempo del canto. Ed ecco il salmo che leggevamo una settimana fa, dal versetto 9 al versetto 11: voglio cantare, a te voglio inneggiare. E quel che segue è il tempo del canto. Dice Davide nel ritornello che adesso ricordavo, versetti 6 e 12: innalzati, o Dio, sopra il cielo, su tutta la terra la tua gloria. Ecco, la tua gloria. E ricordate che il termine gloria compare, ne parlavo la settimana scorsa, forse ricordate, nel versetto 9, ma in questo caso in riferimento al vissuto personale di Davide, dove nel versetto 9, stando alla mia Bibbia, leggo: voglio cantare, a te voglio inneggiare, svegliati mio cuore. Ecco, questa espressione mio cuore traduce quello che alla lettera in ebraico è mia gloria. La gloria di Dio, così come è celebrata, cantata, illustrata nei ritornelli, quella gloria di Dio che è in me, dice Davide. Ed ecco, la scena del mondo si illumina nel cuore di Davide. Quel che è di Dio, la sua misericordia, nella sua altezza, sopra il cielo, è luce che brilla nelle zone più nascoste, nelle zone marginali, nelle zone compromesse della realtà terrena. Sulla terra, la sua fedeltà. Ricordate i due attributi, misericordia o grazia, come traduce qui il versetto 4, poi bontà, è lo stesso termine, nel versetto 11, e l'altro attributo tradotto con fedeltà, fedeltà, nel versetto 4 e poi nel versetto 11. La misericordia di Dio nella sua altezza celeste, e la luce, ripeto quello che ho appena affermato, che brilla nelle zone più nascoste sconosciute della realtà terrena, e la sua fedeltà. Dico zone nascoste, marginali, oscure, compromesse, tenendo conto del fatto che il versetto 11, perché la tua bontà, ecco, chesed, o eleos, come poi traduce il greco, è grande fino ai cieli, e la tua fedeltà, emet, la tua verità, la tua fedeltà, fino alle nubi. Questo fino alle nubi, ricordo che mi ero soffermato su questo termine, che mi sembra sia meglio tradurre in maniera più aderente al significato originario di esso, con granelli, i granelli della polvere, i granelli del terriccio, il pulviscolo che svolazza nell'aria, le schegge, ecco, le schegge, dove anche le realtà più minuscole, più nascoste, più insignificanti apparentemente, sono luogo di rivelazione della presenza fedele del Signore. La tua gloria in me. Ed ecco Davide, e siamo al nostro Salmo 58, alle prese con quello che succede sulla terra. Ricordate l'espressione che adesso abbiamo ritrovato nel ritornello che scandisce le due sezioni del Salmo precedente, versetti 6 e 11 e 12, su tutta la terra la tua gloria. Ebbene, che cosa succede sulla terra? E il nostro Salmo 58 è testimonianza di una visione matura e molto lucida di Davide, anche se lì per lì potrebbe suscitare in noi una reazione piuttosto di sconcerto, una reazione di sorpresa forse, una reazione anche di delusione, come se apparentemente non fosse cambiato nulla. D'altra parte, vedete, Davide che è uscito da quella caverna è alle prese con quello che avviene nel mondo. Se è vero che nel capitolo 24 del primo libro di Samuele Davide stando lontano ma mostra visibilmente a Saul il lembo del mantello che egli ha tagliato nella caverna, dimostrando che non l'ha aggredito mentre avrebbe potuto compiere quel gesto senza nessun ostacolo, ed è vero che comunque la situazione che momentaneamente è risolta, poi di nuovo si svolge secondo la logica di una condanna che ormai è stata decisa, un inseguimento che continuerà, una condizione di vita per Davide ancora esposta a tutti gli inconvenienti che conosciamo, ancora e ancora e ancora. Ed ecco, nel capitolo 26 Davide si troverà un'altra volta nella condizione di poter colpire Saul e ancora non lo fa. Accennavo già anche a questo episodio la settimana scorsa. In questo caso Davide, insieme con suo cugino Abissai, un giovane piuttosto vivace e intraprendente, è penetrato nell'accampamento ed è giunto fino al capezzale di Saul, e Abissai dice: vedi, qui c'è la lancia, colpiscilo, colpiamolo, lo colpisco io, lo faccio io, dice Abissai. E Davide dice: questa è un'opera di distruzione. Ricordate sempre nell'intestazione del salmo nostro, come del salmo che già leggevamo la settimana scorsa, il maestro del coro su non distruggere. Nel primo libro di Samuele, nel capitolo 26, Davide che interviene per evitare che suo cugino, il giovane bellicoso pronto a compiere il gesto che dal suo punto di vista dimostrerebbe la vittoria della giustizia nei confronti dell'ingiusto Saul che ha perseguitato Davide, e invece questo non avviene. Prelevano la brocca dell'acqua, prelevano la lancia ed escono dall'accampamento. Non distruggere, non distruggere, dice Davide. Ma proprio il racconto nel capitolo 26 dice che il mattino dopo Davide, a distanza dall'alto della collina, si rivolge ad Abner, il generale comandante dell'esercito di Saul, e lo rimprovera. L'intestazione nel commento di Kimchi viene letta proprio in riferimento a quell'episodio, quando Davide si rivolge ad Abner, che è il comandante, che è l'uomo di potere, che è il personaggio autorevole, e Davide lo rimprovera per come non ha saputo proteggere Saul. La situazione diventa paradossale. È evidente che una volta uscito dalla caverna Davide è ancora alle prese con quello che avviene sulla terra, dove le espressioni della ingiustizia, dico così un po' all'ingrosso tanto per intenderci, sono ancora invadenti, dominanti per certi versi, sembra proprio che siano invincibili. Ed ecco il nostro Salmo 58, Salmo il cui testo è piuttosto problematico, dico proprio il testo per quanto riguarda la possibilità di decifrare tutti i passaggi, tutti i vocaboli, il valore dei verbi, ma questo è una questione di carattere testuale e di carattere filologico che noi possiamo lasciare da parte. È difficile il nostro salmo anche dal punto di vista del contenuto. Tant'è vero, tenete presente un particolare che non è mica banale: è stato estromesso dalla preghiera delle ore. Nel libro delle ore non compare il nostro Salmo 58 o 57, che sarebbe la numerazione secondo la quale verrebbe introdotto, invece non compare. Non compaiono versetti di tanti salmi, qua e là sono stati espunti, ma non compare il Salmo 58, non compare il Salmo 83 nel libro delle ore, perché sono salmi cosiddetti imprecatori. E il redattore del libro delle ore ha ritenuto che non fosse opportuno che il popolo cristiano usasse anche questi salmi per la preghiera. E il Salmo 58 è un salmo, vedete, emarginato, è un salmo che è proprio fisicamente in condizioni di esilio, è un salmo che è stato condannato al silenzio. Perché? Perché qui bisogna fare i conti ancora con il dato provocatorio più che mai di una ingiustizia che continua a pesare sulla terra. E d'altra parte Davide, vedete, proprio perché è uscito da quella caverna, è proprio perché è entrato in quella prospettiva luminosa che indica l'avvento di un giorno nuovo, proprio per questo Davide invece è in grado di affrontare la questione. Cosa sta succedendo sulla terra? E a questo riguardo il nostro Salmo 58 è espressione di una maturità veramente affascinante. Una preghiera imprecatoria, ma testimonianza di una competenza interiore, di una sapienza meditativa, di portata, direi, apocalittica, nel senso che proprio il coraggio di guardare le cose come stanno, come si presentano, come avvengono, e scoprire come in esse si svela, ecco l'Apocalisse, è l'epifania della giustizia di Dio, in un contesto che peraltro viene considerato, descritto senza ripiegare su immagini fasulle, edulcorate, gratificanti, ma prendendo atto dell'impatto diretto con una situazione che è oggettivamente drammatica. E infatti il nostro Salmo si apre con una duplice domanda che per certi commentatori potrebbe essere anche una duplice esclamazione, nei versetti 2 e 3, poi si sviluppa in due strofe, prima strofa dal versetto 4 al versetto 6, poi dal versetto 7 al versetto 10, e quindi una visione finale che contempla la figura del giusto. Leggiamo i primi due versetti del nostro Salmo, così come sono tradotti nella mia Bibbia, leggo: rendete veramente giustizia, o potenti, giudicate con rettitudine gli uomini, voi tramate iniquità con il cuore, sulla terra le vostre mani preparano violenze. Notate questa espressione sulla terra era quella che abbiamo incontrato nel ritornello presente due volte nel salmo precedente, sulla terra, e vedete che questa espressione, anche solo con un colpo d'occhio ve ne rendete conto, ricompare esattamente nell'ultimo versetto del nostro Salmo si conclude esattamente così, sulla terra. La cosa sta succedendo sulla terra. E il Salmo precedente diceva la misericordia di Dio sopra il cielo, la fedeltà di Dio sulla terra. Ed ecco una questione qui che ha tutte le caratteristiche di una denuncia. È una denuncia oggettiva, precisa, rigorosa, tagliente, ma nello stesso tempo vedete è proprio Davide che ormai è in grado di affrontare una questione del genere senza lasciarsi prendere da inganni mentali inutili trepidazioni affettive. È così, guarda un po' quello che succede e vedete qui la mia Bibbia dice ma quale giustizia rendete? Cosa vuol dire? E qui in questione la responsabilità di personaggi che, stando a questa traduzione, sono identificati come i potenti, coloro che governano, ma vedete, potenti non solo perché sono quelli che gestiscono le macroscopiche imprese dei popoli o degli imperi addirittura che compaiono sulla scena del mondo, ma è il modo di esercitare il potere a tutti i livelli, in tutte le dimensioni, anche quelle condizioni di vita che sono le più spicciole, le più semplici, quelle che ciascuno di noi deve quotidianamente affrontare. Ebbene, l'esercizio del potere come modalità di affermazione, di sopraffazione, di schiacciamento. Gli uomini qui sono i figli di Adam, sono i poveri uomini, la povera gente, ed ecco un modo di stare al mondo che esercita il potere in tutte le sue forme e dimensioni, come vi dicevo, in maniera tale che in un modo o nell'altro si tratta di approfittare della debolezza altrui. Questa è la giustizia, questo è il modo di esercitare impegni, responsabilità, competenze, attività, imprese, questo è il modo di stare al mondo? E giudicate così gli uomini di questa terra? È un interrogativo? Forse dicono alcuni commentatori, si tratta di un'esclamazione quasi ironica, un po' sarcastica addirittura, ma però che ci sapete veramente fare nel governare la terra. Ecco, già. Tra l'altro qui c'è un problema di un termine elem che è tradotto con potenti. A questo riguardo molti studiosi da alcune generazioni, diverse generazioni a questa parte, sono concordi, ma i traduttori di epoca più antica invece intendevano in altro modo, come dire che qui c'è una giustizia silenziosa, una giustizia che è latitante, e allora è un'affermazione, ma guarda un po' come rispetto a quella prospettiva che il Salmo precedente sembrava aprire dinanzi a Davide, ma dinanzi a noi, come una prospettiva tutta immersa, tutta proprio accompagnata, avvolta dalla luce, ed ecco invece una maniera ritrosa, una maniera ripiegata, una maniera, come dire così, asfittica nell'esercitare gli impegni che comunque accompagnano la nostra vocazione alla vita, la nostra responsabilità nei confronti del prossimo, anche se nelle dimensioni più modeste, che sono quelle della nostra esistenza particolare o del nostro vissuto sociale. Ed ecco, come mai? Vedete che il versetto seguente dice: ma voi tramate iniquità con il cuore e sulla terra le vostre mani preparano violenze. Già, una denuncia che potrebbe sembrarci forse eccessivamente aspra: violenza, Hamas, violenza. Ma vedete, qui non è per forza necessario pensare alla bomba atomica. Qui vedete, è una violenza che è già nel cuore. Ed è Davide, vedete, che sta prendendo atto di come vanno le cose sulla terra. Ma a noi, accompagnando Davide alla scuola di Davide, stiamo registrando situazioni che ci riguardano tutti e che riguardano comunque il contesto nel quale si svolge ancora la nostra vicenda, la nostra esistenza personale, comunitaria. E qui interessante il fatto che voi tramate iniquità nel cuore, dice il versetto 3. E Kim Shi, che citavo poco prima, che a questo riguardo dice: ma il cuore, tra l'altro in ebraico c'è una parolina che lui traduce con perfino nel cuore voi operate iniquità. Il cuore è l'organo del pensiero, dice, non è l'organo dell'azione. Invece voi lo rendete l'organo dell'azione. Ecco, nel cuore operate. Questa è la constatazione che il nostro antico maestro della tradizione ebraica vuole sottolineare: a tal punto il vostro cuore medita di continuo l'iniquità che è come se esso già la facesse, il cuore che già compie l'iniquità. D'altronde è il linguaggio di Gesù quando nel discorso della montagna dice che il peccato è già nel cuore, indipendentemente dalle azioni che poi ne conseguiranno. E in più, vedete, qui ci sono di mezzo le mani, e dire cuore puoi dire mani e dire veramente tutte le modalità di relazione con il mondo, e quindi tutte le possibilità di attuazione della nostra vocazione alla vita, le mani. E qui sono mani che preparano violenza, vedete, anche qui un verbo interessante, mani che stringono, è come se le mani discernessero. Qui il verbo preparare ha questo significato, come se, vedete, la mente o il cuore già fosse la sede dell'attività, mentre le mani, che di per sé sono lo strumento dell'azione, fossero come il principio pensante, come dire che tutte le nostre capacità di discernimento interiore, in modo tale da dare al nostro vissuto un'impostazione che sia coerente con una intenzionalità adeguata alla vocazione ricevuta, ebbene tutto questo mondo interiore è già condizionato dai dati oggettivi di una manipolazione continua delle cose che pensano al posto nostro. Pensa. Le mani che discernono, che preparano violenze, che già ragionano in modo tale da costruire il nostro vissuto in un regime di violenza. E allora qui, vedete, questa è una constatazione che apre il Salmo e che adesso Davide vuole esplicitare in modo più oggettivo, e dal versetto 4 al versetto 6, la prima strofa, la descrizione di quella posizione di ingiustizia che il nostro Davide adesso senz'altro definisce con un termine che peraltro già è di uso comune anche per noi, è il termine empietà, empietà. Notate bene che quando si dice giustizia, e qui il termine è già comparso e in maniera così impegnativa, ricomparirà più avanti nel Salmo, quando dice giustizia nel linguaggio biblico si intende qualcosa che non ha esattamente lo stesso significato di quello che intendiamo nel nostro linguaggio corrente, ne parlavamo in tante altre occasioni. Nel nostro caso tutto quello che ha a che fare con la responsabilità verso il prossimo, giustizia, e tutto quello che ha a che fare con una responsabilità verso coloro che sono squalificati, perché la giustizia è esattamente la qualità di quella relazione tra soggetti nella quale chi si rende responsabile è impegnato a promuovere la fragilità, la debolezza, la squalifica che condizionano la presenza altrui. La giustizia è la capacità di ristabilire la positività delle relazioni in modo tale da instaurare un rapporto che nella reciprocità sia costruttivo. Giustizia. E allora vedete, qui la giustizia è negata, la giustizia è tradita, la giustizia è fallimentare, perché la giustizia invece è diventata empietà, e cioè sopraffazione, e cioè violenza, e cioè strumentalizzazione, e cioè approfittamento della propria posizione di potere per schiacciare la debolezza altrui. Ed ecco, dal versetto 4 al versetto 6, la descrizione dell'empio, degli empi. Non per niente lui ne parla al plurale. Leggo. Sono traviati gli empi fin dal seno materno, si pervertono fin dal grembo gli operatori di menzogna, sono velenosi come il serpente, come vipera sorda che si tura le orecchie per non udire la voce dell'incantatore, del mago che incanta abilmente. Ecco, il nostro Salmo 58. Vedete, questa epifania, per dir così, dell'ingiustizia, una manifestazione così sfacciata e così invadente dell'ingiustizia. E Davide sta riflettendo su questa realtà, è uscito dalla caverna dopo l'avventura che sappiamo, d'altra parte dinanzi a lui stanno ulteriori scontri con le situazioni dell'ingiustizia nella storia umana, che è quella di ieri, ma è quella di oggi, ed è quella di Davide, ed è quella nostra. Vedete che qui ci parla degli empi, ne parla al plurale, già ve lo facevo notare, è una realtà di gruppo. Questo è interessante, come una squadra organizzata, ecco, un gioco di squadra. Gli empi compaiono sulla scena del mondo in maniera piuttosto massiccia, si stanno a braccetto, si stringono e fanno gruppo, fanno corpo, così procedono in maniera che sembra fortemente compatta. E in più vedete, qui abbiamo a che fare con un'assuefazione all'empietà, L'impietà non tanto, non semplicemente come la scelta occasionale o anche una scelta programmatica decisa a un certo momento, ma come un modo di stare al mondo che è scontato dalla nascita, dal seno materno. Dunque come se l'impietà si imponesse alla maniera di ciò che è normale, di ciò che è doveroso, di ciò a cui nessuno può sottrarsi, di ciò che va così perché è sempre andata così, perché deve andare così, perché da quando siamo al mondo le cose sono da gestire, da trattare, da interpretare strumentalizzare in questa maniera. Fin dal seno materno si pervertono, fin dal grembo gli operatori di menzogna. Dunque una menzogna, dice qui Davide, ma una menzogna che ha una capacità di convincimento così travolgente da diventare una cultura dominante, una cultura schiacciante, una cultura travolgente, è una cultura che penetra nella coscienza, che penetra nel linguaggio, che penetra nel sistema sociale, là dove si distingue tra ciò che è positivo, ciò che è negativo, ciò che è favorevole al bene pubblico, ciò che è contrario, ed ecco l'ingiustizia è dominante. E quindi di seguito, vedete, qui niente meno si parla del veleno, velenosi come il serpente, come vipera sorda. Dunque questa impietà è contagiosa, non è soltanto l'impietà che può essere imputata a qualcuno perché così abbiamo trovato il colpevole e possiamo eliminarlo, finalmente lo giudichiamo e lo condanniamo. Ma questa impietà è un'impietà contagiosa, e questa è un'osservazione particolarmente drammatica, angosciante, perché in realtà in una situazione del genere chi è sottratto a questo contagio? Chi è estraneo a questo veleno che dilaga, a questo veleno che si effonde, a questa epidemia che inquina la scena del mondo nelle sue espressioni visibili, forse anche le più grandi, ma anche, questo è l'aspetto più drammatico che mai, nelle sue componenti più invisibili, più nascoste, laddove sono in gioco per l'appunto i movimenti segreti dei cuori umani, è il contagio, è l'empietà. E vedete un'empietà che qui, attraverso l'immagine della vipera, è espressione di sordità. Ma questo pure interessante, vedete adesso, molto interessante, nel versetto 6, perché in realtà c'è un'altra voce. C'è quella che qui è detta la voce dell'incantatore, ma la vipera è sorda, non ode la voce dell'incantatore, del mago che incanta abilmente. Vedete che il mago qui non è una figura negativa nel nostro libro, nel nostro salmo, tutt'altro. È l'impietà che favorisce quella resistenza interiore nell'animo umano che diventa capriccio, che diventa pigrizia parassitaria, che diventa rannicchiamento dentro alla logica di una impietà divenuta valore sacro, incontestabile e inconvertibile. Eppure c'è la voce dell'incantatore. A questo riguardo Sant'Agostino, che legge il testo in latino e in greco, dice qualcosa di molto interessante per tutti e anche per noi. Tra l'altro in greco qui si parla della phoni pharmaku, la voce del medicamento, la voce del medicamento. E Agostino dice: forse che il medicamento ha la voce, c'è un medicamento che ha la voce. Dice: sì, è proprio vero, c'è un medicamento che ha la voce. è il medicamento che portiamo con noi. Ascoltate la sua voce, non fate come le vipere sorde, perché ormai è venuto Cristo a compiere la legge ai profeti, così prosegue. C'è la voce dell'incantatore, c'è la voce, ma l'empietà, vedete, ha sviluppato tutte le metodologie dello stordimento, del ripiegamento, della estraneità, per cui una sordità parassitaria. In poche righe, vedete, Davide dice tante cose, potremmo ancora soffermarci a lungo, ma in realtà bisogna che procediamo subito, perché rispetto a questa reazione immediata che potrebbe lasciarci inorriditi, ecco che subito Davide si affaccia su un orizzonte più ampio. È la seconda strofa, dal versetto 7 al versetto 10, dal momento che adesso Davide ci dice che questa è la situazione nella quale Dio avanza. È lui il Dio vivente che manifesta la sua giustizia, la sua giustizia, che è la giustizia. Parlavo di una epifania dell'empietà, e adesso possiamo bene intitolare la strofa che leggiamo come l'epifania della giustizia, che è di Dio. Allora leggo: spezzagli, o Dio, i denti nella bocca, rompi, Signore, le mascelle dei leoni. Notate che questi versetti imprecatori sono il motivo per cui Salmo 50 sta cancellato, come se non esistesse. Beh, scelte un po' curiose dei nostri amici. Si dissolvano come acqua che si disperde, come erba calpestata, inaridiscano. Sta parlando degli empi e della impietà. Passino come lumaca che si discioglie, come aborto di donna che non vede il sole. E qui quel versetto 10, che è quasi intraducibile, però la mia Bibbia traduce in maniera che suppongo anche da voi è pressoché incomprensibile, mentre invece vale la pena di correggere il versetto 10: prima che le vostre caldaie sentano i prumi, vivi li travolga il turbine. Anche da voi dirà qualcosa del genere? No, dice qualcosa di diverso. Va bene. E fatto sta, vedete che qui, tanto per intenderci, l'imprecazione prosegue invocando lo strappo improvviso di coloro che verranno così travolti. Il travolgimento, si potrebbe proprio usare esattamente questo sostantivo, e qui la mia Bibbia parla di un turbine che li travolgerà, un travolgimento improvviso, con tre immagini servono a illustrare il fenomeno: i rovi che bruciano, l'irrompere di una belva feroce, un incendio, ecco. Fatto sta, vedete, che qui il nostro Davide davvero ci annuncia come l'azione di Dio sia operante nella storia umana. Un gesto appassionato il suo, e notate come questo modo di intervenire del Dio vivente mette in chiaro come il male, di cui ci parlava la strofa precedente in maniera così così angosciante, e d'altra parte in maniera così lucida e così incisiva. Ecco, il male è una realtà invertebrata, viscida, viscosa, sterile alla fine dei conti, evanescente. Notate come in questi pochi versetti quelle affermazioni che abbiamo constatato a riguardo dell'empietà vengano riprese e ribaltate. Dal veleno si passa all'acqua che si disperde. Dalla vipera, che può essere anche equiparata a un ramoscello verde che uno potrebbe calpestare, si passa all'erba calpestata. Dal serpente si passa alla lumaca. Un travolgimento che fa la giustizia di Dio. Ecco. E vedete, questa è l'opera di Dio, ed è veramente la giustizia di Dio, opera d'amore, che coincide con la sua pietà, la sua capacità di intervenire, di sostenere, di recuperare, di qualificare ciò che altrimenti nella nostra condizione umana principio di smarrimento senza possibilità alternative. Ed ecco, vedete che qui non soltanto Dio fa la giustizia, ma Dio è il giusto, ed è Dio che introduce nella storia umana la modalità della giustizia. E allora vedete come Davide è veramente alle prese con i dati urgenti e così drammatici della realtà che è sulla, come dire, necessario affrontare sulla terra. Ma tutto questo, vedete, per Davide, non per scappare, e neanche per dire togliamo il Salmo 58 dal Salterio o dal Libro della Preghiera, ma per affrontare. Ed affrontare, vedete, scoprendo come il giusto nell'opera di Dio è proprio Lui, il Dio vivente. Ma è Lui che introduce la giustizia nella storia umana e attribuisce il titolo di giusto a colui che afferra l'avversario nel suo terreno, là dove gli empi danno la morte. E vedete che qui arriviamo ai nostri ultimi versetti del Salmo, che forse sono proprio il motivo determinante per cui il nostro Salmo è stato cancellato. Dice il versetto 11: il giusto godrà nel vedere la vendetta, laverà i piedi nel sangue degli empi. Gli uomini diranno: c'è un premio per il giusto, c'è Dio che fa giustizia sulla terra. C'è Dio che fa giustizia sulla terra. Dunque, vedete, il giusto, ma cosa vuol dire qui? Il giusto godrà nel vedere la vendetta. La vendetta è come Dio rivendica quello che gli spetta. Il giusto è il titolo che spetta in maniera piena ed esauriente a Dio stesso, che è autore della giustizia nel suo modo di intervenire nella storia umana, ma il giusto è titolo che compete a chi è impegnato in un cammino di conversione, come il caso di Davide, ma come con tutti i nostri limiti, poveretti noi, e capita anche a noi. Ed ecco colui che schiaccia il serpente. Colui che, vedete, scopre la consolazione di quell'opera rivendicativa, di quell'opera redentiva. Vedete dove qui si dice vendetta. Se invece di vendetta usiamo il termine redenzione, allora non siamo più scandalizzati. Il giusto godrà, il giusto è alle prese con questo grande impatto, urto, scontro, c'è dentro, ci si infila dentro a capofitto, e quando qui il secondo rigo dice laverà i piedi sono i passi alla lettera, nel sangue degli empi, là dove gli empi versano il sangue, laddove gli empi sono protagonisti di quella ingiustizia che è causa di morte, direttamente, indirettamente, in piccolo, in grande, è la nostra storia umana, tragica com'è. Ed ecco, il giusto non è un personaggio che sta per aria, e d'altronde è così che Dio si è venuto incontro, ed è così che qui noi già intravediamo quella pienezza della rivelazione di Dio che si è presentata a noi nel giusto che ha schiacciato il serpente per come si è fatto carico di tutta quella drammatica vicenda umana che è irrorata dal sangue fino a patire nel dolore l'ingiustizia della morte e farne di questa sua giustizia, farne un lavacro di rigenerazione per noi. Il giusto godrà nel vedere la vendetta come Dio rivendica e come Dio, vedete, opera in questa storia umana non con la sentenza del magistrato che condanna e neanche tenendosi a distanza e lasciando che il mondo vada in malora, ma penetrando. E il giusto secondo Dio, eccolo, colui che cammina, colui che passa i suoi passi proprio là dove il sangue è versato e gli empi sono impegnati nell'esercizio della loro ingiustizia in maniera così invadente come abbiamo constatato. E d'altra parte, ecco, l'empietà è sconfitta, l'empietà è rimossa, l'empietà è svuotata, l'empietà è resa obbediente alla giustizia di Dio. Ecco qua. E il Salmo diventa una parola grandiosa, una testimonianza solenne e commovente di quel Davide che è uscito dalla caverna e che guarda con occhi luminosi l'empietà che apparentemente domina sulla terra e che è attraversata, scandagliata, è svuotata dall'interno da quella giustizia che è prerogativa del Dio vivente, che avanza con inesauribile coerenza, inesauribile fedeltà, con inesauribile fedeltà alla sua volontà d'amore. E allora gli uomini diranno: ma c'è un premio per il giusto. Ecco, allora c'è il frutto. Qui il premio è il frutto in ebraico, in greco poi diventa karpos, frutto. C'è un frutto per il giusto, il tzadik, è Dio che fa giustizia sulla terra. E allora noi, vedete, siamo sulla terra, già era il salmo precedente, e adesso qui cosa succede sulla terra? Ed ecco la giustizia di Dio sulla terra, il giusto, che è passato là dove il sangue è versato, l'empietà è scelta di morte, la storia umana porta in sé l'inquinamento del peccato e l'avversario imperversa a modo suo. Ed ecco che il giusto è proprio colui che esce dalla caverna per attraversare il territorio della nostra empietà umana e aprire quel varco che ci consente a tutti noi oggi come ieri, e sarà così per il giorno nuovo definitivo che non tramonterà mai più, di affacciarci su quello scenario che è ormai rivelazione della vittoria di Dio e della sua giustizia redentiva. Ed ora fermiamoci qua con il Salmo, e invece bisogna che urgentemente spostiamo l'attenzione sul brano evangelico. Non è la prima volta che leggiamo questi versetti alla fine del Vangelo secondo Marco. Vorrei dare ancora questa sera rapidamente uno sguardo a questa pagina, e prima ancora diamo un'occhiata all'icona che sta qui alle mie spalle. Tante altre volte già è stata oggetto di attenzione, di lettura, di contemplazione. Vedete come certamente tutti siamo subito pronti a constatare: l'icona si divide in due zone, una zona superiore, una zona inferiore, sopra il cielo, sulla terra, sopra il cielo, sulla terra. Già, è il linguaggio del Salmo 57. L'allontanamento di colui che sale al cielo, e d'altra parte l'icona ci aiuta a contemplare come questo suo allontanamento instaura una nuova modalità di vicinanza, una giustizia, direbbe il Salmo 58, il Salmo di Davide uscito dalla caverna. Perché, vedete, qui abbiamo a che fare con l'umanità di Cristo, perché lui è glorificato, asceso al cielo, carico della sua condizione umana, passato attraverso la morte, la sua realtà crocifissa e glorificata. E sulla terra abbiamo a che fare con l'oggi eterno dell'Evangelo. L'umanità di Cristo è glorificata nel cielo. L'Evangelo eterno volontà d'amore, che è il segreto di Dio nell'intimità profonda del suo mistero, l'Evangelo eterno abita sulla terra. E vedete che qui al centro dell'icona c'è lo sguardo della madre. Se voi tracciate due diagonali dell'icona, vedete che le due diagonali si incontrano esattamente lì dove è lo sguardo della madre, che è rivolto verso di noi. Gli altri sguardi dei personaggi che compaiono accanto a lei, che sono i 12, sono tutti rivolti verso il Signore asceso al cielo. Lo sguardo della madre è rivolto verso di noi. È il centro dell'icona, verso di noi. Che è come dire poi verso la vita dei discepoli, che sono quelli raffigurati nell'icona, ma siamo noi. E dove vedete noi aiutati a collocarci nello stesso contesto in cui qui sono presenti i 12, quelli di destra in atteggiamento, vedete, così raccolto, dimesso, atteggiamento fondamentale del discepolato, che riguarda poi la vocazione di tutti noi, la custodia della memoria, coloro che sono rivolti verso colui che è salito al cielo, impegnati nel custodire, il raccoglimento di coloro che custodiscono la memoria, in memoria di lui. E da quest'altro lato invece vedete come i discepoli qui presenti sono rivolti verso lui, e quelle mani alzate che stanno lì a rendere visibile un atteggiamento di incessante ricerca nell'attesa. Memoria e attesa sono le dimensioni fondamentali del discepolato cristiano: la memoria, l'attesa, memoria di lui, attesa di lui. È quello che dicono le figure angeliche ai discepoli: come l'avete visto andare, così lo vedrete tornare, come l'avete visto andare, così ritornerà. Atti leggevamo poco prima. Dunque, e qui c'è di mezzo la missione della Chiesa, missione della Chiesa che possiamo ricondurre, e non è un abuso verbale da parte mia, a quella espressione che il Salmo 58 ha commentato per noi in maniera pressante, e cioè la giustizia di Dio, la missione della Chiesa. È la testimonianza resa alla giustizia di Dio che governa la storia umana. Come la storia umana è governata dalla giustizia di Dio, obbedisce alla giustizia di Dio. E allora vedete la missione della Chiesa qui, anche semplificando con una certa disinvoltura le cose, ma non in modo abusivo, tra l'intercessione nell'accoglienza e la benedizione nella corsa. Intercessione nell'accoglienza, capacità di accogliere, di contenimento, di riconoscere, di comprendere, di interpretare. E insieme la ricerca è una ricerca che è rivolta verso orizzonti sempre più ampi, sconosciuti e apparentemente impenetrabili, in atteggiamento di benedizione. È la missione della Chiesa. Notate tra l'altro, con questi due gruppi di discepoli che ci rappresentano, ma la madre guarda verso di noi, la mano sinistra della madre del Signore è sollevata in segno di benedizione, come capita anche a noi in un contesto liturgico, paraliturgico, di usare un gesto analogo a quello. E vedete l'altra mano, la mano destra è mano è aperta nell'atteggiamento di chi accoglie, di chi riceve, di chi si fa carico di una presenza. E allora ritroviamo in maniera così essenziale e anche peraltro così... così incisiva, ecco, quelle dimensioni caratteristiche della missione della Chiesa a cui accennavo poco fa, la benedizione, l'intercessione. Tutto in quanto la signoria di Gesù instaura la giustizia sulla terra. La signoria di Gesù. Ed ecco la giustizia sulla terra. Quello sguardo della madre rivolto verso di noi per evangelizzare esattamente, ma è la missione della Chiesa, questa che è la modalità determinante per dare luce a quella scena della storia, della nostra vicenda di oggi, qui dove ci siamo, come dappertutto e sempre, che adesso possiamo leggere come Davide è uscito dalla caverna. Fatto sta che nel Vangelo secondo Marco, dal versetto 9 al versetto 20, come sappiamo, la aggiunta che è opera di un redattore del nostro libro che non è Marco. Il Vangelo secondo Marco era concluso con il versetto 8 del capitolo 16, poi questa aggiunta, in realtà questa è l'aggiunta lunga, poi se avete la pazienza di leggere la nota nella Bibbia di Gerusalemme c'è scritto che c'è anche un'aggiunta breve. Qualche volta ci sono dei codici antichi in cui le due aggiunte, lunga e breve, sono messe insieme. In più, nella nostra aggiunta lunga, tra il versetto 14 e il versetto 15, c'è un codice antico che inserisce altri versetti. Noi adesso daremo uno sguardo a questa pagina così come è riportata qui. La pagina, vedete, che è testimonianza di qualcuno che ha letto il Vangelo, lo ha ricevuto. Siamo ormai all'inizio, almeno all'inizio del secondo secolo avanti Cristo. Nel secondo secolo avanti Cristo questa aggiunta è già collocata al suo posto. E il Vangelo secondo Marco era finito, concluso, la catechesi di Marco completata in questa maniera. Man mano che le generazioni si avvicendano, nella distanza che il tempo rimarca in maniera sempre più evidente tra il Signore che è passato, il Signore che ha portato la sua missione, il Signore che è intronizzato nella gloria, nella sua vittoria, ma la distanza tra lui nel tempo che ormai passa attraverso le generazioni, nello spazio. Noi che siamo sulla terra, ecco, come quel lettore del Vangelo che ha ritenuto opportuno offrirci questa sua maniera di recepire l'Evangelo in un contesto che è quello di una seconda, terza, quarta generazione, ma noi può darsi che siamo alla quarantesima generazione, non fa tanta differenza. Come l'Evangelo ha a che fare con noi sulla terra? Vedete che il racconto, che poi è la grande catechesi dell'Evangelista Marco, si è concluso nei primi versetti del capitolo 16 con la visita delle donne al sepolcro. Più esattamente, vedete, si è concluso con la permanenza del profumo, perché le donne portano gli oli aromatici con cui vorrebbero imbalsamare il cadavere, ma non c'è il cadavere e rimangono gli oli, rimane il profumo del Signore vivente. Doveva servire per il cadavere, invece è il profumo del Signore vivente. È la premessa di quella che è la liturgia crismale nel cuore, nel centro della Settimana Santa, ogni giovedì mattina o mercoledì sera, che sia, importa poco. Quest'anno non ho potuto partecipare perché eravamo in quarantena, ecco, succede anche questo. È il momento più solenne e uno deve stare a casa a studiare il Vangelo secondo Marco. Non è un appuntamento così disprezzabile. Comunque sia, vedete, qui rimane il profumo. Che cosa è rimasto? È l'Evangelo che è rimasto, ma l'Evangelo è un impulso, è una forza viva, è una presenza, ma invisibile, inafferrabile, incontenibile, non c'è più, non è qui, andate in Galilea. In Galilea è la periferia del mondo, è il nostro luogo, è il nostro tempo, è qui dove siamo, sulla terra, andate, è il profumo. E vedete, le donne qui sono descritte dal nostro evangelista con pochissimi tratti, ma anche in questo caso essenzialissimi. Dice che corrono, fuggono, e poi dice che sono intimorite, che è come dire in questo caso, vedete, che sono in adorazione. Poco fa dicevo le dimensioni fondamentali della missione della Chiesa, ci risiamo, vedete, la corsa e l'adorazione delle donne. Poi quando adesso veniamo a sapere che cosa queste donne riescono a trasmettere agli altri discepoli, quegli altri discepoli siamo noi che adesso, attraverso l'aggiunta di quell'anonimo lettore della catechesi, testimone di come nel tempo, sulla terra, nella nostra condizione, viene recepito l'Evangelo. E qui addirittura ci rendiamo conto, vedete, dal versetto 9, che il Signore non viene nemmeno chiamato per nome. Fateci caso, resuscitato al mattino del giorno, si tratta di lui, sì, ma non compare il suo nome. Sono andate a cercare Gesù di Nazareth e il crocefisso deposto nel sepolcro, non è qui. resta il profumo del vivente. Corrono, sono prostrati in adorazione. Andate ai discepoli che vadano in Galilea, sulla terra. E adesso qui il testo che abbiamo sotto gli occhi si sviluppa in quattro quadri, ne parlavamo in altre occasioni, anche ultimamente ho avuto modo di rileggere con una certa attenzione questa pagina. Quattro quadri che parlano di noi. Quando già vedete chi ha scritto queste righe dimostra di essere a conoscenza sostanzialmente di tutto il Nuovo Testamento, dimostra di essere già a conoscenza di tutti e quattro i Vangeli, degli Atti degli Apostoli, delle lettere. Citazioni dirette o citazioni implicite sono presenti in queste poche righe in maniera inconfondibile. Dunque già si conosce tutto. Ma chi siamo noi? Ed ecco il primo quadro, dal versetto 9 al versetto 11. Resuscitato al mattino del primo giorno dopo il sabato, apparve prima Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato sette demoni. Questa andò ad annunciarlo ai suoi seguaci, che erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo ed era stato visto da lei, non vollero credere. Primo quadro. Beh, chi siamo noi? Noi siamo, per chi ci aiuta a esprimere la realtà che sulla terra adesso è visitata dall'Evangelo, noi siamo quelli del lutto. Qui il termine, il verbo pensin, è il verbo che compariva nel Vangelo secondo Matteo quando Gesù parlava del lutto che i discepoli sperimenteranno quando non ci sarà più lo sposo. E qui vedete, sono in lutto i discepoli, in lutto. Non c'è più lo sposo, ma non solo, qui dice che piangono. In questo verbo ricompare nel Vangelo secondo Marco nel capitolo 14 versetto 72. Voi ricordate chi è che piange in quell'occasione? È Pietro che piange. Pietro che si tira il mantello sul volto e piange, inzuppa il mantello di lacrime. Pietro che piange dopo il triplice tradimento, come ben sappiamo. Ebbene, è un volto da nascondere. E qui i seguaci di Gesù erano in lutto e in pianto. Un volto da nascondere. È come se, vedete, questa fosse diventata una condizione permanente. È come dire che allora il volto di Pietro rimane coperto, velato sotto quel mantello, mascherato, e ci si può mai accontentare di una vita in maschera. La nostra vita nuova, la vita cristiana, in nostra realtà di discepoli, è un gioco in maschera. Sarà che il discepolato è impossibile? Sarà inevitabile ricadere nell'empietà? Diceva il Salmo 58, ecco, Davide che esce dalla caverna ha a che fare con l'empietà. Resterà solo la necessità di piangere sulla propria incredulità, perché qui, vedete, i seguaci di Gesù sono increduli, non vollero credere. E allora è inevitabile questa incredulità? Ma come è inevitabile l'empietà? È inevitabile? Bisogna piangere, e piangeremo. Così? Primo quadro. Noi siamo questi, dice l'autore di questa aggiunta. E vedete, certamente non ci sta coccolando, non ci sta accarezzando, ci sta guardando in faccia in maniera veramente smascherata. E dice adesso, secondo quadro, dal versetto 14 al versetto 18. Dopo ciò apparve a due di loro, qui subito ritroviamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 24, due di Emmaus. Due di loro sotto altro aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunziarlo agli altri, ma neanche a loro vollero credere. Secondo quadro, quelli, vedete, che non hanno fiducia nella conversione altrui. Dico la conversione altrui perché qui ci sono di mezzo i due di Emmaus che se ne sono andati, poi ritornano. Se ne sono andati e ritornano. Ma sono inaffidabili. Inaffidabili. E vedete un giudizio molto severo nei loro confronti. Addirittura chi pronuncia questa sentenza può vantare il titolo di una posizione di coerenza inflessibile, perché loro se ne sono andati, sono tornati. Ma in realtà, vedete, questa severa riprovazione dei due fa tutt'uno con la rigida esclusione di qualunque riconoscimento per la loro testimonianza. Neanche a loro vollero credere. Tra l'altro nel versetto 12 non vollero credere, il verbo apistin. Qui invece non credettero a loro, e in greco c'è un po' di differenza, non credettero a loro, proprio loro sono inaffidabili. E quindi vedete, chi siamo noi? Quelli del lutto, diceva il quadro precedente, quelli che continuano a irrigidirsi nella sfiducia circa la conversione altrui, circa la possibilità che gli empi si convertano. Questa sfiducia ci rende giudici e in certo modo ci trasmette e sollecita, educa in noi la fierezza di essere giudici che escludono la conversione altrui, ma escludiamo la conversione nostra. Non vollero credere a loro. Già. E adesso vedete il terzo quadro e ci avviciniamo alla pagina evangelica, poi leggeremo domenica prossima, dal versetto 14 al versetto 18. Quando qui leggo, alla fine apparve agli undici, mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto resuscitato. Notate che qui il versetto 15, che poi è il primo versetto del brano di domenica, si apre nella mia Bibbia con il nome di Gesù, ma in greco non c'è. Gesù disse loro, non c'è in greco, disse loro, ecco, apparve, disse loro, il soggetto è lui, non c'è dubbio, ma è anche importante constatare che dal punto di vista letterario il nome del Signore qui non è ancora menzionato, comparirà successivamente e lo vedremo tra un momento. Intanto vedete, chi siamo noi? Quelli del lutto? Quelli della sfiducia? Quelli che sono undici. Questa è un'affermazione pure, diremmo tecnicamente ineccepibile, è così, sono undici. Gli Atti degli Apostoli, come leggevamo quest'oggi, poi ci dicono che si aggiunge il dodicesimo, che sarebbe Mattia, l'apostolo che abbiamo celebrato il 14 di maggio oggi, ma qui sono undici e continuano ad essere undici, che poi è come dire, vedete come questa realtà dei discepoli è intrinsecamente come dire scompensata, traballante, dotata di una inadeguatezza di fatto, di cui qui il nostro commentatore del Vangelo, lettore del Vangelo, il nostro interlocutore che ci aiuta a metterci in discussione, noi come si è messo in discussione lui, ci fa capire che bisogna che ci rendiamo conto che siamo undici. Vuol dire undici? Significa, no? Una cifra, tanto per ricorrere una volta tanto all'aritmetica, ma vuol dire che siamo inadeguati. E oltretutto, vedete, questi undici sono seduti a mensa. Vedete che qui il verbo anacliniste, il verbo è anachiste. Sì, questo verbo, anachistesi, è, sapete, compariva due volte, ma una volta in modo molto marginale, e compare il verbo presente nel capitolo 14, versetto 18. Voi tutti ricordate quello che succede. Siamo ormai all'inizio del racconto della passione e Gesù e i discepoli sono seduti a mensa. Ecco il nostro verbo. E allora Gesù dice: uno di voi mi tradirà. E i discepoli, uno dopo l'altro, tutti lo interrogano: ma sono forse io, sono forse io, sono forse io? Capitolo 14, versetti 18 e 19. E questi 11 sono abituati ormai a sedere a mensa. Già. Sono forse io? L'empietà del Salmo 58, vedete, risponda come una condizione di vita ormai normalizzata e ormai anche, per così dire, avvolta dentro gli schemi di una liturgia ripetitiva, sistematica, ritmata, seduti a mensa, 11. Una inadeguatezza divenuta regola, divenuta principio, divenuta in un certo modo paradossalmente valore, ma è quell'impietà di cui ci parlava Davide nel Salmo. Ebbene, qui c'è di mezzo un rimprovero, chiaro, certissimo, è più chiaro di così. Li rimproverò per la loro incredulità, quella di cui i quadri precedenti ci hanno dato dei segnali inconfondibili, e durezza di cuore, la sclerocardia, un dramma che l'evangelista Marco nella sua catechesi ha affrontato in maniera quanto mai energica, lo smascheramento di quella durezza, l'infrazione di quella durezza, la penetrazione nel cuore umano, quel che è determinante perché l'Evangelo sia principio di conversione nel cuore umano, nella vita umana, nella storia umana. Ed ecco, qui un rimprovero. Vedete, un rimprovero che denuncia la durezza del cuore. E la durezza del cuore nel caso di quegli undici che sono abituati a sedersi a mensa. Ed ecco, qui viene sbugiardata la menzogna. L'abbiamo già constatato in modo allusivo leggendo le righe precedenti, ma adesso in modo esplicito, in modo dichiarato, deve essere sbugiardata la menzogna, quella menzogna, tra l'altro, vedete, di cui parlava proprio il Salmo 58, Salmo 58 nei versetti da 4 a 6, gli operatori della menzogna, diceva, ecco, quella menzogna che nel Salmo 58 era descritta mediante l'immagine della vipera sorda che rifiuta di ascoltare la voce che parla al cuore umano. Ricordate, citavo anche Sant'Agostino a proposito di quella fonì, farmacu, dice la traduzione in greco, di quella voce del medicamento. Ed ecco la durezza di cuore. E ora qui il versetto 15 aggiunge che disse loro. Notate, per arrivare adesso al versetto 15, che poi è la battuta di avvio del brano evangelico di domenica prossima, ma insomma, in realtà, per leggere il brano evangelico di domenica prossima, le righe precedenti, che fanno parte di questo medesimo contesto, sono piuttosto importanti, se non proprio decisive. Insomma, cancellare questi versetti non è un'impresa pastoralmente molto, molto corretta. E comunque sia, qui per un momento ancora è proprio importante che noi puntiamo l'attenzione su questo verbo, rimproverare, onidizin, dice il testo in greco, perché, vedete, è un rimprovero che non è per la condanna, ma è un rimprovero che è per smascherare, è per smentire, è per penetrare, per scalfire e quindi infrangere la durezza del cuore umano. E dunque è un rimprovero che, guarda caso, vedete, nel Vangelo secondo Marco citato in un'altra occasione soltanto. Vedete, questo stesso verbo, se voi per un momento solo sfogliate le pagine all'indietro e arrivate al capitolo 15, forse basta girare una pagina e ci siamo, versetto 32, anche quelli che erano crocifissi con lui lo insultavano. Onidison, qui, e vedete il nostro verbo. È Gesù crocifisso, capitolo 15, versetto 32, ed è Gesù insultato, ed è Gesù rimproverato. Vedete, questo rimprovero che qui adesso Gesù rivolge agli undici, a noi, è da vivere in comunione con il rimprovero che Gesù ha fatto suo. Già, il rimproverato è lui. Ma è così che il giusto, già ce lo diceva il Salmo 58, è così che il giusto affronta il territorio dell'impietà umana. È così che affronta passo dopo passo quel percorso che è segnato dal sangue versato a causa dell'impietà. Ed è così che il giusto si è presentato a noi in maniera tale da svuotare dall'interno il rimprovero di coloro che sono preda di un'impietà che è corrosiva fino alla disintegrazione, con quelle immagini del Salmo 58. Ed ecco, in quel suo modo di essere presente, il giusto ha svuotato dall'interno l'impietà degli undici, della nostra condizione umana. Il suo modo di rimproverarci è il principio generativo di una nuova possibilità di vivere in obbedienza alla giustizia di Dio. Tant'è vero, vedete, che adesso, guarda caso, proprio coloro ai quali è stato rivolto il rimprovero sono gli stessi a cui adesso viene detto: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, e chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Vedete che questa missione affidata agli undici appare paradossalmente contraddittoria con quello che abbiamo appena letto. Un rimprovero così preciso, così rigoroso, così coerente nel denunciare l'impietà, ed ecco proprio a loro, malgrado loro stessi, viene affidato il viaggio dell'Evangelo. E vedete che l'obiettivo è predicare l'Evangelo ad ogni creatura, e chi crederà e sarà battezzato e quel che segue. Ma qui, vedete, è proprio coloro a cui è affidato questo viaggio al servizio dell'Evangelo che diventeranno credenti. I primi interlocutori che diventeranno credenti sono proprio loro, gli increduli con cui il nostro amico discepolo delle prime generazioni ci parlava, gli increduli sono proprio loro. Chi crederà? proprio loro gli increduli. E dunque questo viaggio è impostato per far sì che altri credano, ma per far sì che finalmente gli undici credano, che diventino credenti proprio loro, alle prese con i segni di cui adesso ci parlano i versetti 17 e 18. Questi saranno i segni sono quattro, li passo in rassegna rapidamente, ma è solo una corsa, perché sono le situazioni nelle quali i discepoli, che in maniera così sconsiderata, in maniera così paradossalmente contraddittoria, sono inviati loro in missione al Spirito del Vangelo, gli undici rimproverati, gli undici gli squalificati, gli undici che sono condizionati da tutti gli influssi di una impietà che ancora li indurisce nel cuore, ma proprio loro inviati, e questo sarà il viaggio della loro conversione, del loro diventare credenti. Segni? Eccoli qua. In primo luogo dice: nel mio nome scacceranno i demoni. E qui vedete il nome che espelle il nemico. Già, il serpente antico, il serpente, ce ne parlava il Salmo, ma quella pesantezza che vuole imporre l'empietà come un diritto, il diritto della normalità. E adesso vedete il nemico è espulso in forza del nome. Sapete, vale la pena di ricordare che l'unico caso in cui il nome del Signore, il suo nome, Gesù, viene citato al vocativo, nel senso che qualcuno che si rivolge a lui lo chiami Gesù, no, perché poi il nome è usato spesso, Gesù disse, Gesù fece, Gesù si mosse, partì, arrivò e così, ma Gesù, sapete l'unico caso? Bartimeo, nel capitolo 10, versetto 47, quando Bartimeo dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, capitolo 10, versetto 40, a Gerico. È l'ultima tappa prima di arrivare a Gerusalemme. E poi Bartimeo che getta via il mantello, e Bartimeo che si avvicina a Gesù, e Bartimeo che segue Gesù, seguiva Gesù sulla strada, lui il mendicante cieco, squalificato e tenuto ai margini da tutti, e condannato, o meglio rimproverato perché fa troppo chiasso, e Gesù si è fermato apposta. Nel mio nome, già, Bartimeo che grida Gesù, e lo segue, butta via il mantello, lo segue in quella condizione di spogliazione, ma di affidamento totale. Ecco, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nella relazione con Lui. Ed ecco come il primo segno è il segno che gli undici potranno come dire apprezzare, valorizzare nel corso del loro viaggio, man mano che spogliati di ogni mantello e di ogni altra sovrastruttura, scopriranno che c'è Gesù che apre la strada, ed ecco seguirlo significa alzare la testa e guardare la luce del mondo. Il secondo segno: parleranno lingue nuove, che poi è quello che vedete, quel che si leggiamo anche altrove nel Nuovo Testamento, ma che eminentemente, non sto tanto a perdermi in considerazioni collaterali, è l'esperienza della gioia, una gioia che trabocca, la gioia di chi canta, la gioia di chi parla lingue nuove, la gioia che emerge dal fondo del cuore come espressione di una voce ascoltata laddove noi eravamo sordi. Ed ecco la gioia traboccante. E questa gioia i discepoli inviati in missione, 11 e zoppicanti e scadenti e increduli come erano, scopriranno. E quindi il terzo segno... prenderanno in mano i serpenti e se hanno bevuto qualche veleno non recherà loro danno. Terzo segno, qui la scoperta di un'occasione propizia in ogni contrarietà. Dovunque berranno veleno, ma il Salmo 52 dice che il veleno diventa acqua. La vipera diventa erba calpestata, erba falciata. Tutte le avversità vengono svuotate dall'interno. Il serpente è una lumaca. La scoperta, vi dicevo, di come in ogni contrarietà c'è un'occasione propizia. È la strada che il Salmo 58 ci consentiva di intravedere, lungo la quale la giustizia di Dio si rivela, laddove tutte le contrarietà sono avvicinate, visitate e trasformate dall'interno in occasioni di crescita propizia, benefica, perché la nostra vocazione alla vita si apra a relazioni pure, autentiche, gratuite, relazioni d'amore. E c'è allora il quarto segno, dove qui dice il nostro brano evangelico: imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Dove questi guariranno in greco di kakos exousin, ne avranno del bene. Questi guariranno, il testo in greco dice qualcosa, ne avranno del bene. Ecco il quarto segno, l'esperienza che si può far della vita, che è la vita degli undici, che è quella vita scialba e piena di contraddizioni, così assuefatta alle forme, alle modalità, ai comportamenti dell'impietà, dell'ingiustizia. Sì, ma far della vita qualcosa di buono per altri. Ecco, si fanno passi, diceva il Salmo 58, ecco il giusto che fa passi proprio su quel terreno che è bagnato, che è impregnato dal sangue dell'impietà, si fanno passi nella gratuità dell'amore. Questa è una sorpresa. Non è un progetto, un manifesto o, come dire, così un programma. Questa è la scoperta. Dice, questi saranno i segni che accompagneranno il viaggio di quelli che impareranno, di quelli che diventeranno credenti. E allora c'è il quarto quadro, ma subito mi sbrigo. Dal versetto 19 al versetto 20, eccolo qui. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, adesso per la prima volta compare il nome Gesù, e il titolo di Kyrios, il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Ed essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore, il Kyrios, operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Vedete chi siamo noi? Quelli del lutto? Quelli della sfiducia? Quelli che sono 11. E adesso... quelli che sono in viaggio. Noi, qui e adesso, siamo in viaggio, anche se fisicamente abitiamo in un luogo preciso e sappiamo che la data del calendario è quella che sta appeso alla parete. Ma noi, qui e adesso, mentre Lui è il Signore del mondo, noi qui adesso è Lui il Signore del mondo, ed è il Signore del mondo, che significa è il Signore nella profondità dei cuori, è il Signore nell'universalità del cosmo, dunque in profondità e nell'estensione universale, e noi apparteniamo a Lui nel nome di Gesù, che è il giusto, in quanto siamo in contatto con il giusto, siamo alla scuola del giusto, siamo in relazione con il giusto, siamo sollecitati dal giusto a intraprendere un cammino che lui stesso mette a disposizione nostra, il cammino aperto da lui, tracciato da lui. Ed ecco, nel nome di Gesù noi apparteniamo al Kyrios. Gesù è adesso è lui intronizzato, è lui vivente, è lui il Signore del mondo. E quindi, vedete, è questa relazione con lui che ci evangelizza. L'Evangelo di Dio, diceva il nostro evangelista Marco nel capitolo 1, versetto 14, dall'inizio della catechesi, Gesù compare, l'Evangelo di Dio, è lui Gesù, ed è Gesù che percorre quella strada che passa attraverso i deserti di questo mondo, la nostra condizione umana in tutte le sue contraddizioni, fin dentro alla morte, nel territorio più inquinato della empietà che invade il cuore umano, ecco l'Evangelo di Dio, è lui. E noi siamo qui adesso coinvolti in un rapporto di comunione di vita con il Signore del mondo, lui. Noi siamo quelli che balbettano la parola, come dice qui adesso il versetto 20 del nostro Vangelo, l'ultimo versetto, ed è il Kyrios, il Signore, che confermava la parola, il Logos, con i prodigi che l'accompagnavano, i segni, dice qui, i segni, conosciamo di cosa si tratta. Ed ecco questa parola, vedete, il Logos vale la pena di fermare ancora un momento l'attenzione sull'episodio della preghiera notturna di Gesù nel Getsemani. E nel capitolo 14, versetto 39, Gesù prega nel corso della notte, quando poi viene arrestato e comincia quel percorso che lo condurrà nel giro di poche ore alla condanna e alla morte. Ed ecco, Gesù ripeteva la parola, poi va dai discepoli, dormono, torna a pregare, ripeteva la parola, il Logos, e la parola è Abba, diceva Abba, diceva padre, padre, papà, diceva Abba, e il figlio. Ed ecco, l'Evangelo di Dio e questa sua presenza filiale laddove l'empietà umana vorrebbe fare da padrona e l'empietà umana è disintegrata, il cuore duro degli uomini è infranto. Ed è così, vedete, che questo nostro tempo di inadeguatezza, tempo di empietà, ma questo nostro tempo viene ricapitolato dal soffio dello Spirito Creatore nell'oggi eterno del Dio vivente, come quel movimento pneumatico che è operante nell'icona, no? Vedete le fronde di quegli alberi che sono mosse da una folata di vento, vedete come l'angelo di destra è pesante, l'angelo di sinistra è leggero, vedete come la scena ruota. È il soffio dello Spirito Creatore. Nell'oggi eterno del Dio vivente, là siamo ricapitolati, finché tutto di noi troverà dimora nel segreto del Padre, là dove il Figlio è entrato con il carico della sua carne umana, e là dove Gesù regna, oggi, per sempre. È così che Dio fa giustizia sulla terra, sulla nostra terra, nel nostro tempo. Fermiamoci.
Ecco, allora vi leggiamo il Salmo 58.